dalla LASPI, di dolce sostituzione, i relatori. E vado a presentare altri due colleghi che discuteranno di un tema a me molto caro, su cui ho lavorato diverse volte, tant'è che con Liborio Mattina, il professor Liborio Mattina dell'Università di Trieste, ci siamo già incontrati in occasione che proprio qui a Follino, prima della presentazione del suo libro sull'allargamento ad est, e naturalmente con il professor Paolo, Francesco Primiterra, che è nostro docente e mio collega qui a Follino, che non ha bisogno di essere presentato per il suo interesse su un oggetto di studio ormai decennale o ultradecennale, e quindi do velocemente la parola al professor Francesco Primiterra per la relazione su potenza civile e allargamento ad est, e poi interverrà come discassa anche il professor Liborio Mattina. Dopo questa analisi però vorrei entrare nel merito di alcune riflessioni che per forza di cose saranno risposte in maniera molto schematica, ma che vogliono avere anche però una vocazione un po' più corretta rispetto al dibattito di oggi, per entrare nel merito di una discussione che mi auguro sarà utile ad una riflessione rispetto al concetto di Europa potenza civile. Beh, intanto, anche se oggi l'allargamento viene riconosciuto certamente come uno dei grandi successi dell'Unione Europea nella definizione di una politica verso paesi che sono entrati tra l'89 e il 91 in una fase particolare della loro trasformazione politica, che direi eccezionale per certi aspetti, perché si è trattato del contemporaneo collasso di regimi politici, ma anche proprio di istituzioni statuali. Pervadevano profondamente le istituzioni politiche e lo Stato, e quindi il trapasso dai regimi socialisti e orientali nelle cosiddette transizioni post-comuniste verso la democrazia e l'economia di mercato ha significato però anche l'inclusione sostanzialmente, in molti casi anche violenta, come nel contesto jugoslavo ad esempio, della natura dello Stato, della struttura dello Stato. E da questo punto di vista certamente l'allargamento, ossia il processo di stabilizzazione delle transizioni politiche di questi paesi e quindi il successo direi dei processi di democratizzazione che sono stati realizzati in Europa centrale e orientale, quindi il fatto che oggi 10 di questi paesi sono membri dell'Unione Europea, è nato certamente da una capacità di visione che dato poi l'Unione Europea un ruolo determinante in questo processo di stabilizzazione. Una visione però che non è, come dire, nata sulla base di un progetto politico di, come dire, con me condiviso inizialmente, né, come dire, anche contestuale al processo di dissoluzione dei sistemi socialisti. L'89-91 vede infatti una partenza estremamente difficile delle relazioni fra Occidente ed Oriente, quindi rilancio quanto diceva prima Jean sull'ignoranza fondamentalmente dell'Occidente nei confronti dell'Europa orientale, ignoranza che ha portato anche a una sequenza di equivoci straordinari rispetto ad esempio alla questione jugoslava e quindi alla dissoluzione violenta della Jugoslavia, che tuttora rappresenta uno dei problemi fondamentali della capacità dell'Europa di essere appunto potenza civile, questo sarà ovviamente quella mia conclusione, ma anche per il fatto che sono mancate nel momento più delicato, cioè nei primi anni 90, alcune scelte strategiche da parte dell'Unione Europea nella sua fase appunto di formazione, di cui oggi però noi paghiamo il costo, paghiamo il prezzo. La prima fra queste è la non aver saputo subito nelle prime battute dell'avvio di queste transizioni intervenire in maniera decisa per sostenere i processi di transizione di questi paesi. È stata fatta un'analisi di quello che è stato, diciamo, l'intervento degli europei occidentali sui paesi dell'Europa orientale comparato ad esempio all'intervento degli americani con il piano Marshall in Europa occidentale sul periodo della seconda guerra mondiale. L'Unione Europea ha mancato completamente questo obiettivo nella sua prima fase di relazioni con i paesi dell'Europa orientale e quello che ha investito nell'arco del decennio degli anni 90 in termini economici, in capacità, diciamo, in sostegno strutturale dell'economia di questi paesi, in funzione di una stabilizzazione politica di questi paesi, è infinitesimale se comparato allo sforzo fatto dagli Stati Uniti alla fine della seconda guerra mondiale. E questo sicuramente ha generato delle distorsioni che sono evidenti una volta che il processo di allargamento si è concluso. La prima distorsione è stata l'aver permesso attraverso l'ingresso di politiche neoliberiste nelle trasformazioni economiche di questi paesi, l'aver smantellato completamente un sistema di welfare e di protezione sociale che oggi sta mettendo in grande difficoltà tutti i governi che fanno parte dell'Unione Europea che non sia oggi in una fase di profonda difficoltà e di gestione della politica. Avete visto quello che è accaduto di recente in Ungheria, la Polonia è un paese che vive una crisi politica profonda, anche i paesi baltici sono entrati anch'essi in una fase di instabilità, la Slovacchia è rientrata all'interno di un meccanismo di difficoltà che sembrava essere stato superato dopo diciamo, la prima fase degli anni 90, la Repubblica Ceca è anch'essa bloccata in una crisi interna, sostanzialmente non abbiamo un paese in tutta l'area europea orientale che possa definirsi stabile per la capacità di tenuta dei propri governi e per la capacità di tenuta dei propri partiti rispetto poi a che cosa? Rispetto al fatto che dappertutto noi osserviamo in Europa orientale un'ascesa dei partiti populisti o dei movimenti populisti. L'esempio più drammatico di nuovo è quello delle ultime elezioni presidenziali in Bulgaria, dove ATTAC, il nuovo movimento populista, ha, come dire, raggiunto delle posizioni inaspettate anche solo pochi anni fa e rappresenta una novità assoluta nel panorama politico interno della Bulgaria, ma è un segnale in realtà, o meglio, fa parte di una serie di segnali che l'Europa sta mandando, direi dall'inizio diciamo, di questo decennio, di una involuzione in tendenza della capacità di tenuta dei sistemi politici europei rispetto appunto a quelle che sono le grandi sfide dell'allargamento, del deepening comunitario e di quanto queste in realtà siano collegate ai scenari internazionali, perché un'analisi di tutto questo senza tener conto di quanto siano, come dire, gli effetti della globalizzazione siano potenti su l'Europa e i paesi dell'Europa orientale in particolare, che diciamo storicamente e in questa fase sono più fragili rispetto ai paesi occidentali, è, come dire, sarebbe una visione miope. Bene, Tutto ciò oggi non trova, come dire, una risposta appropriata da parte dell'Unione Europea. Mi riferisco di nuovo a quanto diceva prima Jean Condé: l'ignoranza dell'Occidente permane nei confronti dei paesi europei orientali, l'ignoranza genera presunzione, la presunzione si manifesta poi in atteggiamenti che sono, come dire, anche aggressivi nei confronti dei paesi europei orientali, che già hanno visto appunto negli anni 90 il collasso dei, appunto, dicevo, dei loro sistemi sociali, l'appropriazione dei loro sistemi economici da parte dei paesi occidentali, ovviamente. Certamente l'ingresso nell'Unione Europea ha rappresentato un meccanismo di stabilizzazione potente attraverso la condizionalità che ha permesso di legittimare le forze politiche locali anche quando provenivano dall'esperienza comunista. Non dimentichiamoci che sostanzialmente la maggior parte dei governi che hanno firmato i trattati di associazione con l'Unione Europea alla metà degli anni 90 erano governi di centro-sinistra, cioè con forze politiche che erano originate dalla trasformazione del Partito Comunista in partiti di tipo social-democratico. Bene, questa situazione oggi è bloccata da che cosa? Fatto appunto che l'Europa occidentale mantiene un atteggiamento sprezzante in alcune situazioni nei confronti dei paesi europei orientali. Mi riferisco ad esempio all'atteggiamento francese quando 8 dei paesi che oggi fanno parte dell'Unione Europea hanno firmato una lettera di sostegno agli Stati Uniti per quelle che sono state poi le scelte americane nella guerra in Iraq e appunto l'espressione sprezzante di Chirac: avete perso un'occasione per stare zitti. Ma questa stessa, diciamo, mai Chirac ha avuto espressioni così sprezzanti nei confronti dell'Italia o della Spagna, quando sono state estremamente allineate nei confronti della politica americana. Ma c'è un altro esempio lampante oggi ed è la scelta tedesca di decidere di bypassare completamente i Paesi Baltici e la Polonia nelle relazioni con la Russia e nella costruzione di questo metanodotto e gasdotto che dovrà rifornire la Germania, di fatto l'Unione Europea, di materie prime per l'energia, che è stata vissuta dalla Polonia come un attacco frontale nei confronti della sovranità polacca e la tradizione di un'alleanza russo-tedesca a scapito appunto della Polonia. Di nuovo, mancanza di sensibilità nei confronti di anche di una classe politica, quella polacca che molto si è spesa comunque nel processo di integrazione all'interno dell'Unione Europea. E qui vengo, diciamo, a una provocazione. Oggi noi parliamo e in parte celebriamo l'Europa e il concetto di potenza civile, eppure la mia impressione è che oggi l'Europa assomigli molto alla Jugoslavia della fine degli anni 70. La Jugoslavia della fine degli anni 70 era, diciamo, ai vertici ormai della sua ascesa. Era una piccola potenza civile perché quale leader del movimento non allineato aveva trovato una sua collocazione particolare nelle relazioni internazionali. Guidava una parte dei paesi del mondo, che poi molti dei quali fanno riferimento oggi alla potenza civile dell'Unione Europea, verso una terza via che doveva essere alternativa a quella americana e a quella sovietica. Nel suo piccolo la Jugoslavia era una piccola potenza economica che aveva fatto appunto della sua forza economica e della sua peculiarità nell'organizzazione politico-istituzionale di un sistema pluricentrico, decentrato, consociativo per certi aspetti, uno dei suoi atti fondamentali nei confronti dei paesi in via di sviluppo e quindi si proponeva come una valida alternativa a modelli che apparivano molto più intrusivi, quali potevano essere quello americano, occidentale in generale o quello sovietico. Non dimentichiamoci poi che ancora nel 1990 la Jugoslavia veniva celebrata come il modello del nazionalismo civico. Benedict Anderson e Anthony Smith scrivono ancora nel 90 del valore della Jugoslavia come modello di riferimento persino per l'Europa occidentale. E quindi noi siamo in una situazione in cui la Jugoslavia certamente è all'apogeo della sua collocazione internazionale, ha ancora una discreta tenuta economica, anche se di fatto si sta avviando a una crisi economica di grandi proporzioni, e si sarebbe poi inevitabilmente avviata negli anni Ottanta verso una grande crisi di natura politica, dove se noi lasciamo da parte l'aspetto ideologico, ciò che oggi rende così simile, a mio avviso, lo scenario che vi sto raccontando, è il fatto che la Jugoslavia era, come dire, in una situazione in cui avrebbe dovuto fare un salto nell'innovazione tecnologica. La tecnologia sarebbe stata la chiave per un successo dell'economia di Jugoslavia, ma la Jugoslavia non riesce a fare questo salto, nonostante ideologicamente non sia prevenuta, come invece il contesto sovietico, e poi perché la Jugoslavia è bloccata da un dibattito che oggi potremmo ricondurre ai due elementi, diciamo, le due antitesi, sovranismo e sovranazionalismo, che nel momento in cui appunto la Jugoslavia deve fare una serie di scelte che sono anche obbligate proprio a causa del cambiamento del contesto internazionale, la globalizzazione, diciamo, il finire della guerra fredda dove la collocazione jugoslava viene meno nella sua originalità, e dove appunto a questo punto sarebbe stato necessario, questa era la scelta, fare una cessione di sovranità da parte delle singole entità jugoslave verso la federazione per una sovranità condivisa che fosse capace di rilanciare la Jugoslavia nel suo insieme, ebbene tutto questo è mancato per varie ragioni, adesso non entrare in mente tutto questo, ma è proprio nel dibattito sovranismo-sovranazionalismo che si blocca la capacità di trasformazione della Jugoslavia negli anni Ottanta, a sua volta incapace attraverso processo di una riforma economica di mantenere quello standard che le aveva garantito il suo successo internazionale negli anni 70. E oggi l'Unione Europea, a mio avviso, si trova in una situazione simile. È vero, l'Unione Europea, anche come titolava il suo 24 ore, ha superato gli Stati Uniti, però abbiamo un gap tecnologico con gli Stati Uniti di 10 anni. Non solo, l'India e Cina stanno facendo passi da giganti da questo punto di vista, e si prevede che nell'arco di 10-15 anni al massimo avranno superato forse gli Stati Uniti nella gara tecnologica. È altrettanto vero che è proprio sulla rincorsa tecnologica che oggi si gioca il futuro del XXI secolo, cioè la capacità di utilizzare l'innovazione tecnologica in funzione della sostituzione delle materie prime che oggi garantiscono la sopravvivenza dei sistemi occidentali e in particolare appunto dei grandi sistemi di sviluppo. Allo stesso tempo, quindi, certo, l'Unione Europea vive diciamo, ha ancora un'economia florida, ma è un'economia che non riesce però a fare un salto tecnologico di cui avrebbe bisogno. E questo salto non avviene non perché l'Unione Europea non ne abbia le capacità o non esistano le potenzialità per farlo, ma perché in realtà manca una capacità di coesione all'interno dell'Unione che è appunto bloccata da questo dibattito sovranismo-sovranazionalismo che non riesce a trovare una formula di mediazione. Più questo dibattito non trova una forma di mediazione, più i singoli governi entrano in crisi perché non sono in grado di dare risposte adeguate alle esigenze delle loro vite pubbliche, dei loro cittadini, perché non hanno gli strumenti necessari per farlo. E ovviamente i paesi orientali che sono i più fragili da questo punto di vista sono quelli che entrano in crisi più rapidamente. Ma ormai non sono entrati in crisi solo i paesi orientali, pensiamo all'Italia e alla Germania, due paesi che vivono una fase di profonda instabilità politica, e la Francia che giustamente vive oggi una campagna elettorale fra le più drammatiche e il risultato di una instabilità interna ormai riconosciuta. Quindi da questo punto di vista noi ci troviamo di fronte a una situazione nella quale mi pare evidente le risposte a livello della singola entità nazionale sono inadeguate rispetto alle necessità, ma più appunto non si riesce a fare un salto verso una sovranità condivisa all'interno dell'Unione che entri anche in altri ambiti, da quello della ricerca, quello dell'energia. E la posizione tedesca è estremamente significativa da questo punto di vista. La Germania non sceglie una politica condivisa all'interno dell'Unione Europea sull'approvvigionamento energetico, ma si pone come battitore libero per acquisire una posizione dominante all'interno dell'Unione e quindi poi convogliare attraverso queste le esigenze dell'Unione medesima. Di nuovo quindi ci troviamo in una sequenza di azioni che non corrispondono a quello che dovrebbe essere appunto il ruolo che un'Europa potenza civile, ma che di fatto minano la capacità stessa dell'Europa di svolgere la sua funzione di potenza civile. Ecco perché io mi riferisco alla Jugoslavia della fine degli anni 70, perché la Jugoslavia della fine degli anni 70 non era destinata a diventare la Jugoslavia del 1991, aveva ancora le opportunità per essere qualcosa di diverso e rimanere in una situazione differente ed evolvere diversamente, ma appunto una serie di meccanismi che di natura interna e, come dire, pressati da esigenze esterne hanno impedito che questo avvenisse. La mia impressione è che le classi dirigenti europee oggi non siano sufficientemente coerenti e mature, coscienti rispetto alle risposte che dovrebbero dare e stanno scegliendo delle opzioni che ricordano molto quelle appunto della classe dirigente slovena rispetto alla classe dirigente serba o alla classe dirigente croata nel momento in cui dovevano discutere su come riformare il debito pubblico, su come impostare una politica energetica comune, su come impostare una politica industriale comune, su come reimpostare una politica di sviluppo coerente fra le necessità di chi è più debole e di chi è più sviluppato e ovviamente poi sulla base di questo andare anche a una riforma della politica. Grazie.
Grazie a Francesco Pivitera per questo quadro e per questa provocazione che ci ritroviamo, diciamo, dalla difficoltà sostanzialmente di gestire l'allargamento a destra. L'allargamento a destra dell'Europa è, secondo me, una tartina al tornasole, vero? Della capacità o